Ed eccoci qua, una nuovissima puntata di Artista alla Vista. Siamo con un ospite speciale, Flavio Tranquillo. Innanzitutto, ciao Flavio.
Buongiorno, buonasera a tutti.
Ciao, e siamo qua con Flavio appunto in un'occasione anche speciale per chi non lo conoscesse o comunque non avesse capito, Flavio Tranquillo, stiamo parlando prima di tutto, diciamo, lo conosciamo come telecronista, no? Sportivo proprio del basket, sia dell'amata NBA che anche della nazionale italiana e giornalista. Ovviamente lo conosciamo, per lo più in questi abiti, anche se non è nuovo a quello che stiamo per presentare, ovvero una nuova serie uscita. Su Sky con Sky TG24 dal nome Il Buco Nero e adesso ne scopriremo un po' di più. Quindi ecco, insomma, Flavio, spiegaci un attimino questo passaggio da, insomma, allo sport, a una questione, ecco, che coinvolge un po' tutti noi nel sociale, sicuramente.
Allora, il passaggio non è così importante, ma comunque è un mio interesse che nasce da un senso di colpa. Io avverto di non aver dato abbastanza attenzione come cittadino a quello che succedeva, non perché fosse decisiva la mia attenzione, ma perché è parte della cittadinanza rendersi conto di quello che è successo in Italia, quello che è successo in Italia tra, diciamo, il 1947, 1994, io amo dare questo tipo di periodizzazione, ma anche se volessimo restare solo alle questioni degli anni 70 e 80, non ha eguali in Europa. E io che comunque negli anni 80 già avevo la maggiore età, ma soprattutto comunque ho vissuto sia pure di rimbalzo proprio quegli anni. Non ho dato l'importanza che secondo me noi cittadini dobbiamo dare. Per importanza significa cercare di capire, dare il proprio contributo a capire. Detto questo, evidentemente ci sono cittadini che non hanno la possibilità di fare i giornalisti perché fanno degli altri lavori importanti. Io faccio giornalista e quindi ho cercato di unire l'idea di cittadinanza con un prodotto professionale che cercasse però di occuparsi della questione da un angolo non tanto nuovo, perché questo sarebbe presuntuoso, però diverso per rispetto a quelli che l'hanno già affrontata e che sono, virgolette, professionisti, chiuso le virgolette, di queste faccende.
Certo, sì, esatto, professionisti di queste faccende, ma anche appunto nuovi interlocutori, comunque bisogna averne, no? Perlomeno questo penso. La tua è una maniera sicuramente più diretta, io insomma posso dirlo di aver visto la serie Il Buco Nero, tra l'altro diciamo così, di 8 episodi, da circa no, 16, 17, 18 minuti l'uno.
Sì.
Insomma, comunque una visione abbastanza diversa, più diretta per certi aspetti, anche con emergono anche nomi, diciamo che io fino adesso non avevo tanto, no? Sentito, possiamo dirlo nuovi, e in maniera diversa, ecco, di raccontare, secondo me.
Allora, non vuole essere diversa, ribadisco per dire io sono diverso e sono speciale. No. Io non mi sono mai occupato di queste cose e aggiungere un lavoro simile ai moltissimi che sono stati fatti, a tutti quanti meritori, alcuni anche straordinari, di rievocazione piuttosto che di inchiesta, piuttosto che di memorialistica e pubblicistica, ovvero sì, andando a sentire quelli che c'erano, oppure cercando di documentare il fatto in termini proprio cronistici. Questo mi sembrava inutile. Quello che secondo me non era stato tanto fatto era guardare al periodo e alla questione nella sua interezza, senza però farlo diventare un fumettone in cui c'è un cattivo o 10 cattivi che decidono le stragi piuttosto che gli atti terroristici e tutto diventa poi una specie di complotto. Ci sono stati anche i complotti, io ritengo, ci sono state tante cose, c'è una complessità enorme, io volevo rendere questa complessità e provare a farmi delle domande che siano appunto a livello più del cittadino che dello specialista.
Ok, sì, questo infatti devo dire, poi chi anche dovrà vederla ancora la serie, diciamo, lo percepirà, no? Un attimino di più, ma io l'ho potuto percepire sicuramente da questo aspetto che mi raccontavi. Possiamo dire qualcosina nel senso anche del il buco nero, no? Come titolo, già per chi magari non così su due piedi non ha compreso, per chi si ascolta. Insomma, un attimino scordato anche degli eventi o quello che sia, ha un senso questo titolo.
Allora, il senso è prendere spunto da una famosa foto scattata subito dopo la strage di Piazza Fontana del 1969, in cui al centro del salone principale della Banca Nazionale dell'Agricoltura c'è questo cratere, questo buco che sembra nero perché ovviamente sotto si vede del colore nero nella foto. Però questo è solamente, diciamo, una suggestione. Per buco nero intendo intanto una questione complessa, come i buchi neri in fisica che hanno fatto litigare per secoli veramente gli scienziati e i scienziati, e poi una questione appunto che non è così facile vedere, tanto è così che i buchi neri prima del 2019 la discussione era esistono o non esistono, poi sono stati, diciamo, identificati con i radiotelescopi virtuali e quindi si sono visti. Ci sono, secondo me, delle similitudini tra le due faccende, non perché questa sia una questione scientifica, ma perché siamo abbastanza fermi all'idea del mistero e del litigio, che sono, secondo me, due delle tante facce di una medaglia che è molto sfaccettata, ma finché litighiamo dicendo la mia tesi è meglio della tua, non andiamo da nessuna parte. E finché ci arrendiamo all'idea che è tutto misterioso, chiaramente rimarrà tutto misterioso a vita. C'è un'esagerazione da una parte e dall'altra nell'affrontare queste questioni che sono delicate, che poi investono piani, come per esempio le ideologie, meglio, hanno investito piani come le ideologie, quindi sono ancora per certi versi incandescenti, anche se sono passati degli anni. L'idea è proprio quella, dicendo che è un buco nero, di non arrendersi al fatto che è un buco nero, ma di rimboccarsi le maniche, mettersi lì e cercare di capire quello che è possibile capire, almeno in termini di domande da farsi.
Certo, sì, sicuramente anche per non far scordare, no? Comunque per non dimenticare, credo, perché certi avvenimenti poi tendono comunque a, no? Lasciarsi un po' così la storia alle spalle, andiamo avanti.
Questo è un tema trasversale, quello della memoria, diciamo oggettivamente, intanto è passato tanto tempo. Se prendiamo il 1969, che è solo, diciamo, l'evento più eclatante e in epoca più moderna è quello che tutti ricordano, di più, ma ci sono 35 milioni di italiani che nel 1969 non erano nati, ma anche quelli che erano nati sicuramente si ricordano dove erano il 12 dicembre, probabilmente, sicuramente si ricordano di aver sentito la televisione o letto i giornali, però oggettivamente che abbiano dedicato tanto tempo ad approfondire quell'evento non mi sembra che sia così. Anche qui, limitarsi però a dire voi non sapete niente, vi spiego tutto io che ho letto dei libri, è assolutamente la cosa, spero di non averla fatta. Non ha nessun senso, non è questo il punto. Il punto è, a maggior ragione, se io per mille motivi, e sono tutti legittimi, non ho seguito, non ho compreso, potrei forse giovarmi di un'occhiata dall'alto che mi faccia capire che non è stato solo e tanto il pur importantissimo, eclatante e tragico attentato, ma sono stati migliaia, ma per migliaia intendiamo letteralmente migliaia di episodi, oltre 14.000 secondo una stima del Ministero degli Interni. È stato un clima che ha cambiato in senso politico, sociale, culturale, economico il paese e che, essendo irrisolto, evidentemente ha ancora un'importanza forte all'interno di quello che facciamo, vediamo, non facciamo e non vediamo oggi. E quindi risolverlo non è un vezzo così da grande appassionato di misteri italiani, espressione che odio. Provare a risolverlo in senso collettivo è dare semplicemente maggiore forza e maggior presenza alla democrazia.
Parliamo di maggior presenza della democrazia in termini anche di chi ascolta, no? Ricordiamolo, per chi si collegasse, siamo con Flavio Tranquillo e stiamo presentando insieme, parlando del Buco Nero con il giornalista e telecronista sportivo del grande basket a cui siamo abituati ad ascoltare la sua bellissima voce. Infatti è comunque un piacere anche da parte di Radio Città Aperta averlo qua ai nostri, diciamo, microfoni, ecco, in un certo senso, anche se a distanza. Comunque, Flavio, sembra una condizione particolare, no? In cui ci ritroviamo adesso. Appunto, tu parlavi di condizione sociale, perché comunque poi dei cambiamenti, no? Seppure diciamo un po' misteriosi, sono avvenuti. Cioè, noi andavamo verso una soluzione di continuità particolare tra la Democrazia Cristiana, il PC, no? In quel momento frangente. No, particolare con Moro e Berlinguer da lo stesso, insomma, cercavano degli accordi e ci ritroviamo, non so, insomma, tra i mille e migliaia di attentati, cioè, non si può collegare tutto, però viene difficile anche poi, no? Prendere punto per
Però
punto. Non so.
collegare tutto pensando che sia figlio di un unico disegno è probabilmente sbagliato. Se per collegare tutto invece intendiamo guardare all'effetto complessivo che tutto quello che è successo in diversi contesti storici da parte di diversi attori che rappresentavano ancora più diversi interessi, no, questo invece secondo me va fatto perché evidentemente. Tu hai segnalato alcuni momenti, dico la cosa più semplice. Noi non abbiamo ancora stabilito perché quest'epoca, che è stata così lunga, ripeto, anche se volessimo solo limitarci al periodo dal 69 al 75, che, ma diciamo, dal 69 all'87, che è un'altra periodizzazione, sono 18 anni. Sono 18 anni in cui il terrorismo, la violenza politica, le stragi, gli omicidi politici, i rapimenti politici facevano parte della nostra vita. La domanda è: ovunque uno voglia mettere la fine di questo periodo, se tu lo vuoi mettere nell'87, io la vorrei mettere nel 94, qualcuno lo può mettere nel 92, dove la mettiamo, la mettiamo. Noi non siamo assolutamente arrivati a stabilire perché all'improvviso una cosa che era così presente è scomparsa come per magia. E la spiegazione che sono stati fatti degli arresti, che pure è una spiegazione parziale, o che sono cambiate delle cose in termini geopolitici, politici, eccetera. Sì, ma non basta. Non basta perché le proporzioni e le dimensioni del tutto sono tali da doverci fare interrogare anche sul perché è finito. E quindi, se riuscissimo a rispondere alla domanda perché è finito, forse cominceremo a rispondere anche a perché è cominciato e perché è continuato.
Sì, diciamo che su questa linea, no? Potremmo andare un po' tutti anche per chi ascolta e comunque ci sta seguendo e vuole capirne un po' di più. Ricordiamo la serie che va e potete vederla in qualsiasi momento già di Sky di G24, realizzata da Flavio Tranquillo con grandi collaborazioni, ovviamente ci mancherebbe, dove si parla, appunto, si intitola Il Buco Nero e si trattano vari argomenti di una fase molto estesa comunque del territorio italiano, no? Abbastanza storica. E a me ha colpito una frase di Pasolini che avete messo, che avete scelto di mettere, raffigurata e poi rappresentata nei giorni d'oggi, nel senso, no, che stiamo attraversando una certa fase comunque che scritta nel 75 era uff.
Prevedo la spoliticizzazione completa di questo paese, diventeremo un corpo enorme senza nervi, sì. Sì, diciamo, fammi dire una cosa, poi ti rispondo su Pasolini. Questo prodotto è, secondo me, fruibile e bisogna usufruirne quando uno ha voglia, se ha voglia. con un minimo di tempo, con un minimo di attenzione, non perché sia complesso, ma perché parla di una vicenda complessa. E
Sì.
siccome, diciamo, ormai la TV lineare, come la chiamiamo noi, è solo uno dei modi possibili di guardare le cose, adesso in TV è passato, però è lì, è sul sito di Sky TG24, su YouTube, è on demand per quelli che hanno Sky, è visibile, senza assolutamente dover passare dall'abbonamento di Sky. Per quelli che eventualmente dovessero essere così coraggiosi o incoscienti da provare a guardarlo o a sentirlo, perché c'è anche la versione podcast, ecco, chi comincia a guardarlo, a vederlo o ad ascoltarlo, scusami, dovrebbe, secondo me, mettersi lì e dire: adesso ho un quarto d'ora, oppure un'ora, e guardo quattro puntate, un quarto d'ora e guardo una puntata. In quel quarto d'ora devo stare concentrato, so già che non mi verrà detto chi è il colpevole, perché io non lo so, ovviamente. Mi verranno poste delle domande. Se lo ascolto, è meglio che mi senta, in condizione di provare anch'io a cercare la risposta alle domande. Torno a Pasolini. È un assunto ormai abbastanza pacifico che la prima parte di quella che chiamiamo strategia della tensione avesse come scopo quello di, diciamo così, stabilizzare verso il centro il paese. Ma tutte le espressioni sono troppo superficiali per descrivere la complessità, però stabilizzare verso il centro il paese. Questa stabilizzazione verso il centro del paese, tra le altre cose, ha prodotto anche una forte opposizione a sinistra, con organizzazioni extraparlamentari che sono prima andate oltre il PC e poi sono andate oltre quelle che erano le organizzazioni a sinistra del PC e si sono militarizzate. Il risultato finale, e questa secondo me è una clamorosa, incredibile, pazzesca intuizione di Pasolini nel 75, è che le due fasi, una assieme all'altra, hanno alla fine, se questa interpretazione è corretta, e secondo me lo è, hanno fatto il gioco esattamente di quelli, scusa, che i rivoluzionari, sia di destra che c'erano, assieme a quelli collusi, assieme a quelli infiltrati, che di sinistra, ce n'erano ancora di più, e anche lì poi c'erano collusi e infiltrati, ma insomma, i rivoluzionari veri, alla fine, si sono ritrovati a lavorare per quelli che invece volevano fare esattamente il contrario. E questa è una cosa su cui bisognerebbe ragionare. Dovrebbero ragionare anche quelli che non necessariamente hanno imbracciato il fucile o la pistola o tirato le bombe o messo le bombe, anche semplicemente quelli che hanno fatto dei ragionamenti che potremmo e dovremmo rimettere in comune. Adesso che è passato del tempo, adesso che sono passate anche le condizioni che c'erano allora.
Ed è una fase questa qui, no? Che prima o poi credo, per avere tutti un po' più di verità, tema che viene affrontato anche nella serie, il buco nero, ricordiamo, dove deve avvenire questo rapporto tra Stato e cittadino, no? Che passa attraverso un po' di trasparenza sicuramente in più, non per stare là, no? Alla forca con chi ha fatto poi dei danni concreti, ma per andare avanti come viene affrontato nella
Io credo
serie.
che noi abbiamo bisogno, io credo che noi abbiamo bisogno di capire la logica. Poi, evidentemente, se riuscissimo a stabilire tutti i mandanti, tutti i colpevoli, su tutti i mandanti siamo a zero. Colpevoli ne abbiamo pochi e i pochi che abbiamo, comunque, abbiamo fatto in modo, giusto o sbagliato che sia, poi è complessissima ogni singola vicenda, ma abbiamo fatto in modo che i pochi colpevoli, che sono tali perché sono stati condannati con sentenze definitive, comunque abbiamo messo in dubbio pesantemente anche tutte le sentenze definitive. Quindi, secondo me, non è quella la strada, non è quella la strada. La strada dovrebbe essere un'altra, dovrebbe essere quella di capire la logica e fare una pressione gentile come opinione pubblica per dire: adesso bisogna partire dal soggetto Stato. È il soggetto Stato che dovrebbe spiegarci il suo ruolo, perché se non ci fosse stato anche un concorso non necessariamente negli atti terroristici, ma sicuramente nella gestione degli effetti degli atti terroristici. Questo è nella storia ed è negli atti giudiziari da parte di apparati dello Stato, e non aggiungo volontariamente l'aggettivo deviati. Questo sarebbe un periodo come tanti altri, e invece c'è stato questo ruolo, scusate la ripetizione, dello Stato, o meglio di apparati dello Stato, e di questo la nostra democrazia, la nostra Repubblica non si è ancora presa una vera responsabilità, e adesso, a mezzo secolo di distanza, secondo me se la potrebbe e dovrebbe prendere. Perché ci sono le condizioni, a patto che noi sappiamo chiederglielo, non chiederglielo alzando la voce, ma chiederglielo essendo fermi sulla nostra posizione.
Una posizione che comunque tante persone, no, poi documentano, perché è vero che ci sono tanti che non erano nati, diciamo io incluso, no, poi in quell'epoca, tantissimi che comunque si dice, no, non sappiano determinati argomenti, ma poi c'è tanta considerazione, no, su questo in realtà. Non siamo, il popolo italiano vuole sapere, non è così, no?
Sì, io dico, cito due frasi. Una frase è: tanto non si saprà mai niente. È una convinzione che è molto comune ed è molto comprensibile, e io non escludo che sia così, purtroppo. Però arrendersi tout court a questo mi sembra da evitare. La seconda frase, invece, che è, sembra il contrario, invece è la stessa identica cosa, è: ma come, tanto sappiamo già tutto. Sono stati gli americani, sono stati i russi, sono stati i rossi, sono stati i neri, sono stati i servizi segreti, non sappiamo tutto, non sappiamo affatto tutto. Soprattutto non riusciamo a capire la logica, e essendo questioni così difficili, complesse e inquinate, continuiamo, l'ho detto già all'inizio, a discutere, litigare, cercare di imporre la nostra tesi. Noi non sappiamo affatto tutto e non possiamo arrenderci all'idea che non sapremo mai, perché queste due prospettive, che sono quelle più comuni, producono poi l'assenza di una memoria vera. La memoria non è ricordare i fatti: il 12 dicembre 69 alle 16:37 scoppia una bomba, muoiono 17 persone. Cioè, questo è sicuramente importante, ma memoria non è quello. Memoria è capire perché c'è stato, che logica, che conseguenze ha avuto, metterle a fattor comune in senso civile.
Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Troppa gente spara sui ragazzi, ma che vuoi? Tanto poi disadattati siamo sempre noi. Affibbiamo un cartello a noi soggetti per te. Scrivono che un giovane oggi sappia solo uccidere. Non fanno distinzione tra chi spara merda in vena e chi non fuma erba se la canna non è piena. Noi fuori dal mondo, loro lo gestiscono. Dimostrano dei fatti, ma i fatti non si capiscono allora. Si stupiscono se ci sono ribellioni. Si stupiscono per troppe manifestazioni. Si stupiscono se nascono i centri sociali. Si stupiscono quando dimostri quanto vali. Questa realtà vissuta in città, la gente ne parla, ma in fondo non sa che il campo visivo è molto più vasto. Se alzi la testa e guardi più là, di divisione di beni, tra chi nel bene ci sperperà, bene tre perpetra, pensa che a noi, ma da quando in qua. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Gestiscono la terra in cui coltivo, hanno distrutto le mie fondamenta mentre costruivo, hanno negato le speranze. realtà di uno spazio dove esprimersi, per unirsi e non dividersi, per amarsi e non distruggersi. Hanno causato morti, guerre, odi e distruzioni per mano di padroni che gestiscono nazioni. Hanno rubato la mia libertà e la mia fiducia. Io guardo il mio paese, ma il mio paese brucia. Io guardo la mia vita, ma la mia vita brucia. Io guardo il mio futuro, ma il mio futuro brucia. Realtà è vita di strada mentre la mia strada brucia. Io guardo il mio me stesso, ma il mio me stesso brucia. No, 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 no. Gestiscono il mio mondo, no, 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 no. Riemergono dal fondo, no, 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 no. Nascosti sullo sfondo, no, 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 no. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Fatti sfatti violenti, immagini senza commenti, spartizione degli ultimi continenti per mano degli ottopotenti, tra chi sfratta nei trattati di chi tratta, tra chi trotterella al trotto in questi tratti, ormai la tratta si è protratta. Il fatto è che noi siamo burattini, hey, hambre, e buona zia se poi il gioco si rompe. Non voglio far politica, soltanto un'ultima critica e mi rincresce vedere qua un sistema giudiziario a stelle strisce. Buttiamo giusto muro col sound system, vediamo chi resiste, capiamo chi persiste, perché insiste, consiste nell'avere potenza contro i potenti. Ce la faremo se saremo in tanti, costanti, anche quando ci sarà il dolore, fin quando la mia morte non distruggerà il mio amore. Premetta scalzo di vivoci, non ci stiamo organizzando per i miracoli. Allora dimmeli, dimmeli, terrore e paure per tutti gli uomini. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo. Lo gestiscono il terreno della mia nazione, lo gestiscono il valore di ogni mia creazione, lo gestiscono questo stato democratico, ma non mettono le mani sul mio stato d'animo.
Quello del senso civile, dico che poco a poco sembra che dover progredire in senso comune di massa, no? Magari veniamo da anni più complicati a livello internazionale, anche come predominanza della storica guerra fredda, del dopoguerra, e comunque vuoi o non vuoi tra Stati Uniti d'America e la ex URSS, erano dei territori così vasti e predominanti dove si poteva lavorare e produrre, credo io, per far capire, no, anche a chi ascolta, 24 ore al giorno, quindi costante minacce l'uno per l'altra, e poi andavano un po' espandendo così loro... ecco, voleri un po', no, ma questa predominanza dell'essere umano, no, nel nostro microcosmo, come anche a te piace, no, la soluzione microcosmo macrocosmo, ricordiamo, siamo con Flavio Tranquillo, è proprio l'essere umano che magari dovrà, no, dovrà poco a poco migliorare, cioè nelle piccole questioni come nelle più grandi.
Sì, a patto di non sperare di poter stabilire a tavolino ognuno la nostra verità assoluta, per esempio su una questione come questa. Noi non possiamo, è ovvio che è giustissimo che tutti quelli che si accostano alle cose abbiano una loro idea, ma se adesso ci mettiamo qui e diciamo che la mia idea è meglio o peggio della tua, mettiamo assieme solo 60 milioni di ipotesi che non servono a niente. A un certo punto bisogna sintetizzare, che non significa unificare o avere una verità di Stato, esattamente il contrario, però significa dover fare, significherebbe fare un dibattito intellettualmente onesto e basato sui fatti, senza scartare alcuni fatti, senza avere pregiudizi, nella misura in cui è possibile non avere pregiudizi, che è impossibile in assoluto per l'essere umano, ma si può tendere ad averne il meno possibile, e riconoscere che non possiamo semplicemente dire, beh, adesso non ci sono più le bombe, chi se ne frega, perché questa è una prospettiva terribile, è sbagliatissima, ma non possiamo neanche lasciare, tanto non si saprà mai niente, è un mistero, nessuno ci capisce niente, è troppo complicato. No, dobbiamo assolutamente provare a creare le condizioni per avere almeno sulle grandi linee qualche cosa da mettere in comune, altrimenti non siamo una collettività.
La collettività, secondo te, può avvenire questo discorso, come anche tanti altri fattori, del sociale, dico io, attraverso le scuole, o nel senso, non nel classico va Flavio tranquillo nelle scuole che viene bene sicuramente, ma anche parlarne, non dico quasi materia, ma nel senso, insomma, affrontarne di più.
Allora, è un grande tema, è la prima cosa che tantissime persone che hanno visto o ascoltato il Buco Nero mi hanno comunicato. Bisognerebbe farlo vedere nelle scuole. Sì e no, beh, tanto no perché non è un lavoro fatto per le scuole, quindi, però di certo dentro la scuola, più che e prima che il racconto dei singoli eventi o una lettura complessiva dei singoli eventi, secondo me questo periodo potrebbe essere utile da studiare nel senso più ampio del termine, nelle scuole per capire quanto sia difficile vedere un effetto, il più eclatante può essere una bomba che esplode o purtroppo un omicidio, e cercare di risalire da una parte alle cause e dall'altra alle conseguenze. Per fare questo, bisogna essere in grado di padroneggiare certi strumenti. Ripeto, per padroneggiare certi strumenti non intendo che tutti dobbiamo diventare investigatori dilettanti, e stabilire chi ha messo la bomba in Piazza Fontana. Non è questo. Però non limitarsi alle due o tre cose che vengono sempre dette su quell'episodio, ma cercare di vedere quell'episodio in una luce più ampia. Come si fa? Devi evitare di zoomare verso quell'episodio, semmai devi fare un zoom out, si chiama il termine tecnico, ovvero sì, allontanarti da quell'episodio, guardarlo dall'alto, allora cominci a vedere anche tutti gli altri e magari è più facile riuscire a capire la chiave di lettura. È lo sforzo del cercare di capirlo quello che conta, secondo me, soprattutto in termini educativi e formativi, e non un quiz in cui tutti sanno a memoria i nomi dei condannati, i nomi degli assolti, i nomi dei terroristi, chi era presidente del Consiglio, che sono tutte cose sicuramente importanti, ma meno importanti del metodo e meno importanti del senso.
Perché il senso poi lo si può trovare nei corsi e ricorsi storici, no? Quello sì, come hai detto tu, nel senso se io poi riesco a fare un collegamento, non che deve essere per forza un complotto.
Inventato o forzato.
Esatto, sì. E esatto, anche a livello educativo allora sì, potrebbe essere produttivo in una comunicazione, dico che al giorno d'oggi poi non è che stiamo qua adesso a dirlo noi per primi, però va sempre più veloce ed è sempre più a immagini e microvideo e tante finestrelle che si aprono, si chiudono, quindi poi passi tante piccole mini storie, no, che apri e chiudi velocemente al giorno d'oggi.
Sì, e quindi questo è il motivo per cui, avendolo potuto fare, e io sono stato fortunato, anche perché non è appunto la cosa di cui mi occupo normalmente, e quindi ho avuto un campo mo molto più libero paradossalmente del solito, devo dire la verità, sarebbe stato più facile oggettivamente fare un lavoro di tipo semplicemente di memorialistica e pubblicistica solo tradotto in video, quindi andare da ex terroristi, andare da magistrati, andare da storici,
Certo.
prendere delle immagini, mettere delle musiche ad hoc e rendere tutto quello che ce n'è stato tantissimo di tragico, di fantastico, per raccontare quante persone hanno dedicato la loro vita in tanti ruoli a cercare di capire, perché non è che, cioè, qua tra magistrati, poliziotti, familiari delle vittime, storici, studiosi, intellettuali, tantissimi hanno dedicato tanto a questo argomento. Quindi sarebbe stato facile, onestamente, fare una cosa sulle emozioni. Io credo che invece fosse importante provare a fare una testimonianza di riflessioni, perché riflettere su questo è secondo me la parte che è mancato, perché come tutte le cose che suscitano enorme emozione, basta pensare alle 300.000 persone in Piazza del Duomo il 15 dicembre 69 ai funerali delle vittime, è evidente che quella è una grandissima cosa. Però se riflettiamo e cerchiamo di incastrare quelle 300.000 persone dentro un contesto più ampio, possiamo fare una riflessione che vada oltre l'emozione, che vada oltre il fatto che certo hanno testimoniato una cosa importante. Questa riflessione, onestamente, è stata sempre un po' appiattita, perché per esempio quell'episodio erano 300.000, composti, silenziosi, maturi e democratici, tutto vero, ma secondo me c'è di più, si può andare oltre i soliti luoghi comuni che sono stati utilizzati anche per evitare di porsi problemi più complessi.
Sì, esattamente. Perlomeno più passa il tempo e più sembra poi, no, che voglia andare in questa direzione la storia, perlomeno tramite quello che è successo. Ma poi abbiamo visto anche, ora non credo che ci sia sempre bisogno del grande evento stragistico, no, come è successo purtroppo in Italia, per mandare poi le persone in piazza. Sicuramente non è solo quella, poi andando oggi, al giorno d'oggi. Soprattutto, però, come abbiamo potuto vedere, poi è successo per una, no? Più di una piazza bella piena qualche settimana fa, no? Abbiamo avuto le piazze piene quando poi vogliamo, diciamo, anche al giorno d'oggi, no?
Sì, non so se ne farei una questione di piazza in quanto tale, però il concetto di partecipazione di cui abbiamo parlato prima è
Sì.
un concetto importante. E, il fatto che tutto sommato, io parlo per me, io non ho partecipato, ritengo di non aver partecipato nel senso più ampio del verbo partecipare, nella maniera giusta a tutto questo periodo. Secondo me, per me, significa che devo cercare di recuperare, devo cercare di trasmettere. È l'idea che almeno quando succede una cosa di questa importanza, di questa rilevanza, bisogna partecipare. Partecipare per qualcuno può voler dire andare in piazza, per qualcuno può voler dire stare a casa, per qualcuno può voler dire guardare la televisione
Certo,
o
certo.
leggere un libro o parlarne con i compagni, non lo so, non ho idea, non è importante. Partecipare significa rendersi conto che sei una parte, non puoi essere né neutro né schierato pregiudizialmente, devi formarti un'opinione, che è quello oggettivamente che, ripeto, io parlo sempre solo per me, però sono anche io italiano, io non ho saputo fare, non ho capito di dover fare e quindi mi faceva piacere provare a condividere questo mio fallimento con gli altri.
Certo, ma è anche quello che poi non so se anche tu consigli di unire poi noi puntini, no? Noi diciamo utenti, siamo anche noi utenti, no? Anche noi che facciamo poi, io nel mio piccolo radio, tu ricordiamo che siamo con Flavio Tranquillo, appunto, telecronista sportivo, tanto per andare un po' più veloci e comunque da utente poi ognuno deve tracciare la sua, no? Di strada, perché non posso io saperla, magari o solo da Flavio Tranquillo come altri giornalisti, no?
È escluso che si possa prendere le parole di chiunque, anche se molto autorevole, qua in questo caso
Certo.
zero autorevole, quindi figuriamoci, ma anche se fosse una persona molto autorevole che parla, prendere le sue parole e non sottoporle non al vaglio del sospetto, ah, se ha detto questo vuol dire che avrà un interesse nascosto, no, il contrario. È sottoporle al vaglio critico dicendo: perfetto, mi hanno raccontato questo, prendo nota, cerco di vedere se ampliando lo sguardo, approfondendo quell'argomento, perché capisco che mi interessa, sono in grado di costruirmi un'opinione che poi potrebbe essere identica a quella del personaggio autorevole o contraria a quella del personaggio autorevole, o più probabilmente sarà magari più o meno quella, ma ben nata delle mie convinzioni. confrontando poi alla fine tutto questo, dovremmo riuscire a ricavare almeno in termini generali 3, 4, 5 punti fermi, pilastri, che su questo argomento non abbiamo raggiunto. È appena passato il 12 dicembre, che è stato l'anniversario numero 54 della strage di Piazza Fontana, e ogni 12 dicembre siamo ancora lì a dire: ricordatevi che sono stati, secondo le risultanze processuali, anche se non sono stati condannati, i militanti di Ordine Nuovo, non la sinistra come all'inizio era stato ipotizzato, per un depistaggio da parte di alcuni organi e apparati dello Stato, che sono tutti fatti importanti, ma prima o poi bisognerà ritenere che questo sia stato acclarato e bisognerà elaborarlo. Non possiamo fermarci ogni volta a ripetere questo e poi a combattere, perché c'è sempre qualcuno che dice: ma non è vero, non è così. Come? Sì che è così, non hai letto la sentenza. Sì, ma tu non hai letto invece l'altra sentenza, l'altro libro. Noi non riusciamo a dare una forma alla nostra memoria. E la memoria non può essere semplicemente 60 milioni di memorie squadernate lì.
Sì, diventa poi complicatissimo, no? Ora non dico di, non so come la pensi tu, non dico di fare magari la dissecretazione, perché poi a un certo punto sì, c'è l'America che, no, così scarica i suoi segreti verso ogni tot anni. Non so, cioè, ognuno farà il suo di percorso, dico io, però non lo so, l'Italia sicuramente è un po', per tutti gli eventi che noi ricordiamo, abbiamo avuto anche crack. Sì, cioè, tra l'altro, no, un presidente del Consiglio scappato in uno stato estero, cioè, non so, siamo il paese forse più vicino al Sud America possibile a livello storico.
Allora, io mi accontenterei di riuscire a fare tre domande importanti e pretendere, sempre nei termini di cui parlavo, non certo con la forza, ma con la forza dell'opinione pubblica, che è una delle cose più forti, pretendere delle risposte non da Tizio e Caio, ma da quelli che rappresentano quella cosa che chiamiamo Stato, cosa che non siamo stati capaci di fare. Ma se farlo in itinere o vicino ai fatti è difficile, farlo 50 anni dopo dovrebbe essere più facile. È molto più difficile sperare di ricostruire esattamente che cosa è successo, ancora di più pensare di farlo in un'aula giudiziaria. Ma riuscire a ricostruire, a meglio costruire una verità storica, quello dovremmo essere in grado di farlo.
Di fatto è un dato perverso, un codice.
come tu mi vuoi.
Eccoci, eccoci qua, tornati in studio con Flavio Tranquillo. Stiamo presentando, o meglio, abbiamo già chiacchierato abbastanza, delineando i tratti di questa serie, appunto, realizzata e spiegata, ecco, da Flavio Tranquillo, con il titolo Il buco nero, con tutti gli episodi. Non è sport, tanto per collegare a Flavio cose anche non sportive, è tutto un bel viaggio, è tutto un bel viaggio di un, oddio, possiamo sceglierlo, diceva Flavio, perlomeno dal 1947 al 94, ecco, perlomeno così, quindi tanti anni di, insomma, Il buco nero, Flavio, ecco.
Sì, anche ovviamente parlando di quello che è successo prima, perché per fare qualsiasi ragionamento su fatti che sono diventati, forse stanno diventando, ma io direi sono già diventati storia, devi partire dai cosiddetti antecedenti, cioè quelle cose che hanno causato quei fatti. E poi, come detto, è molto importante almeno ragionare sulle conseguenze che, nonostante la fine di quella stagione, tutto quello che è successo esercitano ancora rispetto all'attualità. È evidente che non ci sono attentati in questo momento, non ci sono stragi nella misura e nel senso degli anni, diciamo, 70-80 e inizio degli anni 90, ma questo non significa che tutto quello che è successo non abbia lasciato una traccia importante nella nostra società.
Certo, un'ultima domanda prima dei saluti. Ti voglio dire, in questi giorni si sta parlando della European Media Freedom Act, ok? Che tratta anche delle cose più specifiche con anche le attitudini del servizio segreto di Stato, no? Non so se hai potuto, comunque hai un'opinione in merito su questo, ecco, se hai potuto vedere la cosa.
Allora, ovviamente il discorso è amplissimo.
Ah.
Diciamo, uno dei frutti della strage di Piazza Fontana è la cosiddetta controinformazione, nel senso che già la notte della strage di alcuni giornalisti, che io definisco, secondo me in maniera corretta, si autoproclamarono democratici, che è sempre una cosa pericolosa da fare, però comunque sia, animati sicuramente dalle migliori intenzioni, diedero vita a dei collettivi dicendo l'informazione ufficiale non ci basta più. Anche in questo, quella stagione è stata antesignana. Oggi l'informazione che noi chiamiamo ufficiale è una parte di un universo gigantesco che si chiama comunicazione. Uno degli episodi del buco nero prende proprio in esame come la comunicazione, certo, senza i social, senza gli smartphone, eccetera, eccetera, ma comunque i meccanismi della comunicazione siano stati protagonisti della strategia della tensione, della lotta armata, di come tutti noi abbiamo vissuto quella stagione e continuiamo a viverla rispetto alle conseguenze. Quindi oggi, secondo me, non è tanto un problema di editti, ma un problema di metterci d'accordo se noi vogliamo fare informazione, ovvero sia cercare di essere il più possibile intellettualmente onesti e distaccati dalle cose, o se vogliamo fare comunicazione. Abbiamo completamente perso la linea di confine tra queste due cose. Il fenomeno si chiama blurring o morphing. Già il fatto che tutte le definizioni siano inglesi, come una pallacanestro, significa che noi non abbiamo ancora un vocabolario per comprenderle. E questo non è una buona cosa. Quello da decidere è se noi vogliamo una società in cui tutti cerchino di comunicare la propria idea a proprio vantaggio, che non deve essere necessariamente economico, Oppure se ci diamo atto che dovremmo avere delle fonti che siano più affidabili, perché non perché deleghiamo a loro il compito di dirci cosa è successo, ma perché deleghiamo a loro il compito di darci i fatti su cui poi noi formiamo la nostra opinione. Questo sta venendo a mancare e tutte queste iniziative partono da quel presupposto, ma nessuna singolarmente potrà raggiungere da sola questo risultato.
Certo, è evidente, quindi cresciamo un po' collettivamente tutti insieme di grande, le nostre
Torniamo lì,
istituzioni.
torniamo lì.
Senti, adesso per alleggerire anche per gli ascoltatori è tutta una domandina di quelle sul basket, ovviamente molto leggera, così ai saluti per poi fine anno, Natale. Secondo te è inutile far paragoni tra i più forti, ossia Jordan, LeBron, come è stato Pelé e Maradona, nel senso epoche diverse, cose diverse, cioè grandissimi ma in senso diverso, oppure, non so, uno ha fatto la storia e l'altro l'ha continuata, cioè in sensi diversi si può. Un certo.
Allora, si possono fare tutti i discorsi frivoli del mondo, questo è un
Sì,
discorso frivolo.
certo.
Quindi, se deve essere un discorso frivolo, bisogna che si faccia in frivolezza e, diciamo, un professionista non si può permettere, non deve permettersi le frivolezze, tutti quelli che non sono professionisti se le devono permettere. Scambiare le frivolezze per cose serie è una cosa che non farei.
Grande, grandissimo. Questa era una grande risposta. E invece il nuovo dell'oggi dei San Antonio, il ragazzo potrà secondo te riuscire a fare qualcosa per cambiarlo? Si parla di questo addirittura, potrà cambiare il modo di vedere l'NBA secondo te?
Ci vogliono almeno 2 o 3 anni per capire di che cosa stiamo parlando. La pallacanestro cambia ogni minuto come qualsiasi fenomeno umano, ma non è che cambia nel senso che si rivoluziona. Cambia perché si sviluppa, va avanti, poi torna indietro, poi arriva avanti. Però non esiste un singolo giocatore o una singola questione in grado di farla diventare quello che non è. Nemmeno se arriva un giocatore che ha delle misure e delle propensioni diverse da quelle degli altri. Però questo io lo faccio di lavoro e non c'entra niente. Se io
Certo, grazie
rispondo
allora.
volentieri, ma la paga è un'altra cosa, non c'entra niente.
No, certo, grazie Flavia. Questa era
Prego.
per, diciamo, gli ascoltatori, così una cosina per alleggerire in
Va bene,
finale.
va bene. Va bene.
Sei molto caro, veramente, grazie per aver risposto. E niente. Grazie a Flavio Tranquillo, e
Grazie
un
a
abbraccio
voi.
grande e buon fine anno e buon Natale.
Grazie.
Ciao, ciao Flavio.
Soldi, soldi, soldi per andare via lontano dall'agonia, dall'apazia, della polizia che smania sempre di portarti via. Comprare scarpe nuove, una macchina che vale gran riserva color caviale sul tavolino di marzapane, non comprerò più cordiale. Al discount della statale numero 3, ballerine danzano sul lucido parquet, vassoio ripieno di cliché, vassoio che gocciola sul cachet. Lascialo lì sul mio divino divano, firmato di fino di pelle di uomo coperto ed erto, sono un esperto di architetture, di architetture. Maledette, maledette, a me piacciono di più. Manicure per vezzo, pedicure per lo lezzo, non sono avvezzo a guardare il prezzo nelle vetrine delle burine, comprerò men che nulla ed un botton para pa ponzi ponzi po. Questa taverna piena di infami che sembrano scesi tutti dai rami diventerà un circolo onesto, non uscirà pesto nessuno, smetteremo di spingere fumo, spartire un po' per uno, buon profumo sulla pelle, finalmente facce belle, son porcari ma brutti rari questi bari dei miei compari, amici miei, le gocciola sul lucido parquet, vassoio ripieno di cliché. Vassoio che gocciola sul cachet. lascialo lì per tutto il dì, sulle sedie da biennale, sembra Natale col capitale, l'addominale non fa più male, a pance vuote, gambe corte, volutamente sono contorte le ambizioni degli artisti, buffoni di corte, fanbuffi a carte, beffati del vino non hanno un quattrino, sarò prodigo, sono un esperto di misericordie, di misericordie, ma le scorte nelle sporte a me piacciono di più. Questi borghesi, cuccioli, cuccioli, riccioli, riccioli, pieni di spiccioli, con le bocche a somiglianza del buchino, sotto la panza della gallina del contadino, che essendo mio cugino diverrà latifondista, con una lista parlamentare, tanto a parlare lui ci sa fare, costruire una pista privata, capolista la squadra comprata, per niente rubata, sarà la partita, si sa chi più paga, e pur chi più spera. Dicevo i borghesi, spiriti illesi, sempre tesi a leggere tesi, arnesi difesi da forze palesi, vulnerabili arresi, sospesi, appesi d'oro, tutti in coro, davanti alle cifre da me largite, chineranno la testa un po' e baceranno, come si dice, pure lo zero del mio popò. Dolori e dollari, mezzadri e nobili, ciurme di poveri ancorate alla baia del whisky, sulla sponda chiamata bicchiere, se io muoio tu te ne infischi, che da sempre lo piazzi nel sedere, se l'oste al vino ci ha messo l'acqua, noi s'annacquamo.